Faccio partire la sigla e cominciamo. Ok, dai, andiamo subito, entriamo subito nel vivo, cominciamo a fare subito le domande. Allora, vi dico, vi leggo da subito le domande che mi sono arrivate. Prima cosa ringrazio tutti quanti quelli che mi hanno fatto le domande, perché è veramente piacevole vedere tante domande da subito. Quindi vi faccio subito le prime domande che mi sono arrivate, però, ripeto, deve essere uno scambio, cioè voglio veramente una grande interazione. Allora, prima domanda. Come trasferisco 5.000 amici di un profilo Facebook su una pagina? Allora, questa persona che non si è firmata mi chiede come si fanno a trasferire 5.000 amici, quindi che cosa ha fatto? Ha creato un profilo Facebook, non una pagina Facebook, e ha fatto tanti amici. Adesso, per fare pubblicità, forse non sapeva che si doveva fare una pagina Facebook. Quindi mi sta chiedendo come fare. Allora, che cosa consiglio? Io consiglio da sempre, se hai un'attività o vuoi fare pubblicità su Facebook, di crearti una pagina Facebook, mai un profilo, perché le pubblicità Facebook Ads te lo fanno fare solo dalle pagine Facebook. Quindi che cosa fai? Che cosa fai? In questo caso che hai già una pagina con tanti amici, hai varie soluzioni. La prima è quella di contattare uno a uno i tuoi amici con un messaggio preimpostato dicendo ciao, da oggi in poi non userò più questo mio profilo, ma userò la pagina, ti chiedo di seguire la pagina. Questa cosa non sarà facile la prima volta, la seconda, però piano piano potrà aiutarti a spostare le persone. Seconda cosa che potresti fare come sto facendo io in questo momento, cioè potresti dire faccio una live, faccio una diretta, però la faccio solo sulla pagina, quindi venite tutti quanti sulla pagina in modo che sposto l'attenzione sulla pagina. Questa è un'altra tecnica. Terza cosa ancora che potete fare, potete fare un gruppo mettendo queste persone dentro e mandare dei messaggi sul gruppo dicendo da oggi in poi questa pagina, userò questa pagina. Perché fare un gruppo? Perché in un gruppo arriva a tutti quanti la notifica, quindi potrebbe essere molto utile fare un gruppo Facebook per spostare. E soprattutto c'è il rischio che se fate un profilo Facebook, Facebook ve lo chiuda se riguarda un'azienda. Quindi da subito fate da sempre una pagina Facebook per pubblicizzarvi, non fate mai un profilo. Se avete già un profilo, questi sono piccoli trucchetti per spostarvi gli amici dall'account personale alla pagina. Seconda domanda. I volumi della digital advertising, nelle sue diverse forme, sono ancora molto marginali rispetto al consumo medio dei device. Siamo un paese mediamente anziano, ma è anche un problema di cultura digitale? Alessandro mi fa questa domanda e mi dice, sostanzialmente mi chiede, siamo ancora un paese anziano perché c'è un problema digitale? Non so voi, ve ne sarete accorti, ma in questo periodo di coronavirus molta gente si sta convertendo all'online. Come si sta convertendo online? Per necessità. In Italia stiamo facendo un balzo in avanti perché la gente sta comprando online perché non ha voglia di andare al supermercato. La gente compra da Glovo perché vuole della spesa a casa. La gente compra online le mascherine. La gente compra online qualcosa. Quindi in un momento di necessità l'Italia ha fatto un balzo in avanti e sta finalmente crescendo. Siamo un paese anziano? Sì, siamo un paese molto anziano. Non so se lo sapete, siamo il 24esimo paese in Europa che usa carte di credito. Grazie a Dio questo mese abbiamo fatto un grande balzo in avanti, però per necessità. La domanda che mi faccio è, finita l'emergenza, finito il fatto che sia finito il coronavirus, spero presto, prima possibile, si tornerà alle vecchie gestioni oppure l'italiano medio si sarà abituato ad avere la spesa a casa, ad avere delle comodità e quindi non vorrà più tornare indietro? Io spero che abbia voglia di rimanere in questa situazione perché l'e-commerce in Italia ancora ha bisogno di crescere molto. Io stesso faccio l'affiliate marketing, e vendiamo tantissimi prodotti in contrassegno, cioè li vendiamo con il fatto che il corriere va a casa della persona e gli chiede i soldi, perché molte persone non si fidano ancora a dare la carta di credito. Quindi se avete un e-commerce sicuramente puntateci, spendete sull'e-commerce, ma soprattutto cominciate a creare le forme di pagamento come carta di credito, PayPal, Bancasella, Bonifico, Stripe, tutto quello che potete in modo che l'utente si senta sicuro, fedele. Altro piccolo trucchetto che dico a tutti i miei clienti, inserite sul vostro sito 14 giorni di rimborso, perché non è obbligatorio. Se lo scrivete, l'utente è più contento e ha più voglia di lasciarvi i soldi. Quindi sicuramente siamo un paese anziano, però è anche un problema sicuramente di cultura digitale. Molta gente in Italia non si fida, le truffe. Abbiamo avuto purtroppo grandi truffatori in Italia e quindi c'è il problema che molta gente non si fida. Però siamo un paese anziano, ma secondo me stiamo crescendo molto bene. Vado con l'altra domanda. Quale ritieni sia un modello valido di attribuzione per misurare il ROI nelle campagne social? Allora, prima di fare questa diretta mi sono fatto una sola promessa, che non dovrò mai dire dipende. Se dirò dipende, per favore scrivetemelo e sgridatemi. Quando mi fanno una domanda del genere, come qual è un modello di attribuzione per misurare il ROI nei social, io non vorrei dire dipende, però dico qual è il tuo obiettivo? Perché se non conosci i tuoi obiettivi, io non posso sapere come misurare le tue campagne social. Ciò che vuol dire? Vuol dire che se devi vendere e-commerce, i tuoi obiettivi quali saranno? Spesa, ricavo e utile. Quindi quanto stai spendendo, quanto stai incassando e quanto stai marginalmente facendo. Se invece al momento sei nella fase del branding, della awareness, quindi ti stai facendo conoscere, il tuo ROI sicuramente non sarà quella di dire voglio fare i soldi perché non ti conosce ancora nessuno. Ho un mio studente che ha un brand di maglie, un brand di moda di magliette. E in quel caso che sta appena lanciando un brand, non è consigliabile fare subito campagne per vendere perché nessuno conosce quel brand. Quindi il primo obiettivo dovrebbe essere la awareness, quindi la riconoscibilità. In quel caso si cominciano a spendere dei soldi per farti riconoscere, quindi piano piano si passa alle persone che ti conoscono, poi piano piano alla considerazione, poi piano piano all'azione o comunque alla conversione. Quindi molto varia in base ai tuoi obiettivi. Se sei un ristorante, sicuramente non pensi che ti prenoteranno online tutti i clienti, quindi è molto, non devo dire quella parola, varia da quali sono i tuoi obiettivi. Quindi una volta capito i tuoi obiettivi, sicuramente sarà più facile fare il resto. Non so se volevo cominciare a fare qualche domanda a voi. Angelo è sempre una garanzia per quanto riguarda il digital. Grazie Steven. Grazie Steven. Allora, Valentina dice, io non credo che gli italiani si convertiranno facilmente all'online. Io riscontro moltissime difficoltà nel far capire alle persone le parole del digital marketing. È vero, è vero. Non è facile far passare il concetto che il digital online è anche più sicuro. Faccio una piccola parentesi, pensiamo in Italia, no? Al fatto che le persone non vogliono pagare tracciato, non vogliono pagare con le carte di credito perché ci sono le commissioni, perché le controllano. In Italia c'è questa concezione che l'online possa essere un problema per noi, possa essere una mancanza di privacy e tutto il resto. Il problema è che questa concezione va sconfitta un po' alla volta, ma va sconfitta perché è molto importante che ci cominciamo a digitalizzare. E in epoca come questa, come quella del coronavirus adesso, le aziende e le realtà che stanno digitalizzando, che sono già digitalizzate, vanno molto avanti. Le persone che sono ancora rimaste con modelli di business vecchi, purtroppo, stanno soffrendo molto. Quindi sono d'accordo con te, Valentina, che sarebbe Mona Lisa, ma dobbiamo per forza andare avanti, quindi in qualche modo dobbiamo puntare. Se avete qualche domanda, fatemela pure, o su Instagram o su Facebook, se no vado avanti con le altre domande che avete. Però vorrei sapere anche da voi, se avete qualche domanda, fatemela, perché io lo so che molti di voi, anche quelli che sono in diretta, mi scrivono a 1 di notte, 2 di notte, e allora io dico, scrivetemelo adesso. Così, ok, Federica dice, credo che ora la sfiducia verso il digitale stia morendo. Federica, me lo auguro davvero, queste le emoticon di WhatsApp con le mani così. Allora, in realtà spero davvero che la sfiducia stia morendo. La domanda sarà quanto perdurerà questa crisi. Cioè, se questa crisi durerà 3 mesi, 4 mesi, l'italiano medio si sarà abituato a questa cosa. E quindi ok, se invece dura 20 giorni, probabilmente sarà più facile tornare indietro. I psicologi dicono che per abituarti a qualcosa devi fare 21 giorni. Dopo 21 giorni puoi smettere di fumare, puoi perdere peso, puoi continuare a fare esercizio fisico. Quindi io credo che l'italiano medio abbia bisogno di 42 giorni in cui si trova in una situazione. Dopo 42 giorni che fa determinate azioni, probabilmente si abituerà. Spero davvero che sia così, Federica. È un grande augurio, lo spero anch'io, perché abbiamo veramente bisogno nella pubblica amministrazione, nella digitalizzazione. Non so se avete visto il Ministero dell'Istruzione, una del Ministero ha chiesto scusa dicendo scusate, abbiamo 1 milione di domande cartacee e non possiamo ancora andare avanti. Cioè rendetevi conto che il Ministero ha detto che usano ancora per le domande di trasferimento i moduli cartacei. Hanno 1 milione di moduli cartacei nel 2020. È una cosa impensabile ad oggi. Quindi la digitalizzazione sarà un bel problema, quindi sicuramente. Però, ripeto, non so se qualcuno di voi l'ha visto, ho lanciato anche con Bitmetrica un video motivazionale, però non dobbiamo mollare. Cioè, l'idea, io vedo tantissime, fatemi fare un po' di polemica, ho visto tantissimi amici in questi giorni che su Instagram, su Facebook, fanno storie dicendo che stanno solo cucinando pizza, stanno solo mangiando, stanno solo guardando i telefilm, Harry Potter, roba varia. Va benissimo vedere i telefilm, va benissimo guardare Netflix, però ragazzi, sfruttiamo questo periodo davvero per migliorare noi stessi, leggiamo un libro, facciamo esercizio fisico, impariamo una nuova lingua, impariamo qualcosa del digital marketing, studiate, cioè non perdiamo il tempo sperando che questa situazione prima o poi cambierà. Beati loro, Ari, sono d'accordo con te, noi in Bitmetrica stiamo lavorando tantissimo, anche più di prima, perché siamo nati in remote working, E quindi il problema è questo, è che noi siamo già così, ma molte aziende non lo sono. Quindi io vi consiglio di switchare la mentalità, se ancora siete, devo aspettare. Kennedy diceva, non pensare a quello che tu puoi fare per il tuo paese, non pensare a quello che il tuo paese deve fare per te, ma pensa a quello che tu puoi fare per il tuo paese. E qua vi dico la stessa cosa. Cioè l'obiettivo qua è, dovete pensare voi come andare avanti in questo mondo. Cioè l'Italia sta rovinata, cioè, abbiamo un sacco di problemi, e voi così aspettando i 600 euro che l'INPS vi dà. Diamoci da fare, imparate, studiate, lavorate, forzatevi a fare le cose, fate 21 giorni di lavoro, 40 giorni di lavoro, imparate un qualcosa che vi può essere utile e spendibile nel futuro. Federica mi dice grazie, infatti è uno scandalo, sì, sono d'accordo Federica. Molti ragazzi purtroppo non lo capiscono, però il problema qual è? È che poi questi ragazzi domani si ritroveranno a fare un lavoro che non gli piace fare e si lamenteranno con la società. Invece in realtà qual è il discorso? È che ci sono persone che si sono impegnate. E qualche giorno fa ho pensato a questa metafora, che io sono un fan anche del giardinaggio, no? E ho il mio orticello. E perché dico questo? Perché secondo me il digital marketing, o comunque imparare qualcosa, è come avere un giardino. Oggi semino sperando domani di avere dei frutti. I ragazzi di oggi hanno voglia invece di trovare subito la soluzione, vogliono subito un qualcosa. Invece va seminato, va curato, va innaffiato, va aspettato e poi va trovato il frutto. Oggi che siamo a casa, seminiamo qualcosa, impegniamoci a fare qualcosa di serio, così domani godremo i frutti. Chi non l'avrà fatto avrà perso una grandissima opportunità. Quindi ragazzi, impegniamoci tutti. Allora, Valentina dice, ciao Angelo, alcuni settori come l'automotive, come possono affrontare la sfida digital? Alla sfiducia verso il digital si unisce la particolarità del prodotto che non può essere venduto su un e-commerce come altre categorie merceologiche. Come la vedi? Bene. Allora, non lo sai forse Valentina, ma io ho lavorato 7 anni nel noleggio auto, quindi conosco benissimo il settore. È vero che il noleggio non è vendere il prodotto. So bene che il settore automotive sta crollando, ho amici che lavorano nell'automotive hanno ridotto del 90% gli investimenti. Come consiglio di fare? Sicuramente tu mi dici, la particolarità del prodotto non può essere venduto su un e-commerce. Benissimo. Quanti prodotti non possono essere venduti su un e-commerce? Molti, tanti. Qual è l'obiettivo? Avvicinare il cliente alla conversione. Cioè come? Gli dobbiamo dare qualcosa che gli faccia venire voglia del nostro prodotto e poi piano piano convertirlo. Io l'esempio delle macchine lo uso sempre. Anche l'auto può essere venduto. Ok, Federica dice anche l'auto può essere venduto online. È vero, Amazon ha provato a vendere le 500 online, non so se lo sapete. Amazon stessa ha provato a vendere le 500. Sicuramente è un obiettivo dove dobbiamo puntare, però ad oggi siamo anche realisti, è un po' difficile che una persona paghi 30.000 euro, 40.000 euro online. O comunque, anche se li pagherà online, ha bisogno di essere coltivata. Come va coltivata una persona? Va coltivata, prima cosa, la classica strategia contenuto gratuito con il funnel. Quindi gli diamo un ebook, un qualcosa, dicendogli scopri perché oggi è più conveniente comprare un'auto rispetto a noleggiarla, ad esempio. Gli diamo un'email in cui lui ci lascia l'email, gli lasciamo il contenuto e piano piano lo convertiamo, piano piano lo coltiviamo dandogli varie informazioni. Quindi sicuramente la prima strategia è quella, lead magnet, follow up, piano piano e lo convertiamo. Io faccio sempre, nelle mie lezioni, alcuni studenti lo sanno, faccio sempre l'esempio delle auto, perché dico, alcuni prodotti si possono vendere one shot, cioè il pane, la cosa, la frutta, si compra subito. L'auto è uno di quelli che ha una customer journey, che è quella che è il percorso dell'utente, molto lungo. Quindi l'utente normalmente compra a 60, 90, 180 giorni, anche un anno dopo compra un'auto. Quindi va coltivato e vanno toccati tutti i touch point, cioè tutti i punti dove l'utente entra in contatto con noi. In questa fase io ti consiglierei sicuramente di fare awareness e di dire, ragazzi, oggi non volete comprare le auto, però ricordatevi di me. Io sono Autolandia, io sono Auto Import, io sono qualsiasi auto sia. Lavoriamo con l'awareness. In questo momento siamo tutti fermi, bene, però l'utente medio deve avere sempre in testa il fatto che prima o poi la dovrà comprare l'auto. Quindi non smettiamo di fare campagne pubblicitarie, non smettiamo di fare ADV, perché è molto importante che l'utente abbia sempre la percezione di un brand, di un prodotto per fare brand positioning. Non vendiamo in questo momento, ma vendiamo dopo. Però è importante essere presenti. Ciao Angelo, una nuova domanda. Ciao Angelo, abbiamo riscontrato noi come organizzazione che proprio durante questa emergenza più di qualcuno si sia svegliato sulla tematica del digital e sull'esigenza dell'e-commerce. Il fatto è che, essendoci ancora molta impreparazione in materia ed essendo questo paese non pronto al grande salto, non è un errore proporre alcuni sistemi proprio ora in fretta e furia rischiando di fare errori grossolani? Non è il caso di proporre SIMA con giudizio? Molti clienti sembrano lì. Alessandro, è talmente lunga la domanda che non si legge, quindi ti chiedo di farmene un piccolo riassuntino, però ho capito che cosa vuoi dire. Allora, noi abbiamo tanti clienti qui in Bitmetrica. Alcuni di loro si volevano fermare, noi gli abbiamo detto, guarda che in questo momento fermarsi è peggio. Uno, perché i costi di advertising sono più bassi, perché molti competitor si sono fermati, quindi è più facile andare avanti. E io vi dico, andate avanti perché avrete su Facebook dei CPM più bassi, su Google avrete dei CPC più bassi perché c'è meno concorrenza. Noi abbiamo dei clienti, non faccio i nomi, però sul prestito, che stanno facendo i risultati migliori della loro vita nel periodo del coronavirus. Ovviamente parliamo di prestito, quindi è un'altra nicchia. Altri settori che parlano di noleggio stanno andando molto forte. Non smettete di fare advertising. Se siete già un brand conosciuto, non smettete. Se siete un brand non conosciuto, puntate a farvi conoscere. Fate le dirette, fate lead magnet, fate ads, fate post su Facebook. Investite questo tempo per entrare nella mente del consumatore, perché il consumatore ora è a casa, non sta facendo nulla. Quindi preparate il terreno, sondate il terreno. Alessandro completa la domanda dicendo: molti clienti sembrano disperati e vedono la digitalizzazione a panacea. Questo è un altro problema. Digital non vuol dire che sarà la soluzione. Io dico sempre, Google, Facebook sono come una lente di ingrandimento. Se il tuo business va bene, diventa ancora più grande il fatto che va bene. Se va male, diventa ancora più grande che vada male. Quindi non è altro che un acceleratore. Se va male, andrà peggio. Se va bene, andrà meglio. Quindi il problema qual è? È che il digital va usato con razio, i latini dicevano con grano salis, cioè con sale in zucca, lo tradurremo. Cioè, ragioniamo del fatto che sicuramente è molto utile fare queste attività, ma non vuol dire buttarsi a fare ads senza motivo. Quindi create da subito una strategia, un percorso. La prima domanda che ho fatto all'utente, quali sono i tuoi obiettivi? Prima pensiamo agli obiettivi e poi facciamo tutto un tipo di strategia. Quindi sicuramente la disperazione sta nel fatto che le persone non avevano pensato prima a come impostare la cosa. Questa è la cosa grave. Non avevano impostato un funnel, non avevano impostato un e-commerce. Non si può partire oggi a fare un e-commerce. Dovete pensarci prima. Se oggi volete partire, ascoltate chi ne sa di più di voi e fidatevi. Non abbiate paura del digital. Ah, ma il mio consulente mi ha detto che... Ho capito. O ti fidi del consulente, vai avanti, oppure lo cambi. Però le cose vanno fatte per bene e vanno fatte con una coscienza e con un'analisi degli obiettivi e dei KPI. Per riprendere la domanda di prima. Ok, su Instagram vi vedo un po' timidi, non fate domande. Se volete me le fanno tutte su Facebook, però se volete farmi domande anche su Instagram, fatemi, se no vado avanti con un'altra domanda che mi era stata fatta. Una domanda su Facebook mi avevano fatto, e infatti parliamo anche qua, mi chiedevano, attività turistiche, fermiamo la TV e i social organici. Allora, sull'attività turistica io ho un po' dei dubbi che si possa ripartire alla grande per quest'estate, vi dico la verità, credo che il discorso turistico una buona parte l'abbiamo persa, anche perché se anche si ripartirà gli ombrelloni saranno a 3 metri di distanza, al bar non si potrà salire, non si potranno fare tutta una serie di attività online, non si potranno fare per esempio in spiaggia. Qual è il problema? Fermiamo l'advertising. Secondo me l'advertising può essere fermato se non pensi di fare una conversione da qui a un mese, da qui a 2 mesi, da qui a 3 mesi. Ma non ti consiglio di fermare mai il social organico. Quando impostate il calendario editoriale di tutte le realtà, turistiche o meno, andate a guardare se i vostri post possono essere oggi offensivi o non giusti. Quindi andatevi a guardare sul Creator Studio o tutti i vostri post che avete programmato, andatevi a guardare tutti i post che avete programmato e andatevi a guardare che cosa dicevate, che cosa dovrete dire, perché alcuni utenti potrebbero arrabbiarsi se magari fate una battuta oggi che avevate programmato un mese fa. Quindi andatevi a guardare il calendario editoriale, andatevi a guardare quello che dovevate dire, controllate se è coerente, potete fare un messaggio pro, andrà tutto bene, far vedere vicini ai vostri clienti, parlate ai vostri utenti, parlate ai vostri clienti, ditegli che non mollate, ditegli che ci siete, non perdete il contatto con i vostri utenti, non lo perdete mai, è un peccato. Avete un'occasione assurda che è quella di comunicare ai vostri utenti che in questo momento sono tutti quanti sulla piattaforma. Rimanete lì, commentate, condividete, chiedete la loro opinione, ditegli che non mollerete, ditegli quali sono le vostre idee, chiedetegli la loro opinione. I social nascono per questo, i social nascono per una condivisione, quindi se mi fai la domanda dell'advertising io ti dico ok, puoi anche pensare di fermarlo adesso, anche se io non lo fermerei, fare la sponsorizzazione dei post. Però sicuramente social organico non fermarti. Perché secondo me non bisogna fermarsi mai in qualsiasi realtà, mai. Poi, ovviamente, bisognerebbe vedere business per business e situazione economica per ogni situazione, però io vi consiglio comunque di non fermarvi in questa situazione, mentalmente, perché è un discorso di mindset. Il coronavirus ci mette davanti a una scelta, il fatto che la situazione è difficile, ora quindi solo i più forti andranno avanti. La difficoltà aumenta sempre di più. Chi non molla andrà avanti, come Charles Darwin diceva che non è più forte, ma è più adatto ad andare avanti. Quindi sicuramente chi sarà più capace ad adattarsi vincerà. Marina su Instagram mi chiede come apprendere conoscenze tecniche partendo da zero. Beh, questa è una domanda che mi fanno in molti. Allora, sicuramente devi avere una passione per il digitale. Io ti consiglio di frequentare sicuramente, online si può trovare già buone cose, ci sono già delle guide, Facebook dà delle guide, Google dà delle guide, si può cominciare a imparare qualcosa. Il mio consiglio è quello di imparare online, di essere curiosi, di avere una mente molto attiva e poi piano piano sicuramente quella di formarsi. Formarsi, io intendo formarsi con delle persone valide. Ciò che vuol dire? Vuol dire che io, vi dico la verità, ho iniziato, io avevo 5 anni che mio padre mi ha regalato il computer, avevo 4 anni, era il 1989 e c'era il muro di Berlino. Quindi immaginatevi quanto era, cioè un'altra epoca, proprio un'altra epoca. Io da sempre sono stato curioso, però a un certo punto ho avuto comunque bisogno di fare quello scatto in più. Per fare quello scatto in più hai bisogno di formarti, quindi di ascoltare delle persone che ne sanno più di te, e hai anche bisogno però di provare e testare. Quindi devi trovare un qualcosa che ti dia teoria e pratica, cioè che ti insegni qualcosa, però poi ti metta anche in pratica. Facciamo l'esempio della scuola guida, no? La scuola guida è un esempio che tu puoi sapere tutti i cartelli stradali del mondo, però se non hai mai guidato una macchina non puoi andare avanti. Quindi il mio consiglio qual è? Studia, impara da solo, poi a un certo punto fai un corso di formazione che ti porti a un livello successivo, che ti faccia conoscere delle persone valide come te, che i docenti ti insegnino qualcosa. Il problema è che in Italia la formazione la fanno un po' tutti e il problema è che va trovata una formazione di livello. Io ovviamente faccio corsi di formazione, qualcuno lo sa, ma non voglio parlare ora del mio corso di formazione, però voglio dirti che sicuramente è molto utile ed è fondamentale studiare, essere curiosi, avere la mente matematica aiuta, e però è anche importante, ripeto, fare un corso di formazione perché vi fa fare quel salto in più. Anna, ciao Anna. Un esempio funnel che hai adoperato, pensato tu in questa fase di coronavirus? Allora, alcuni non te li posso dire perché sono veramente straforti e non vorrei dare questa informazione a tutti. Però ti dico che sicuramente una delle attività, un funnel classico è questo. C'è un bisogno? Diamo una soluzione e ti aiuto facilmente, così un po' ti dico. Qual è il bisogno che hanno le persone in questo momento? Ok. Ho il prodotto che fa la soluzione? Quindi che cosa faccio? Gli do un lead magnet, gli do un contenuto gratuito che gli fa dire è proprio quello del quale ho bisogno. Piano piano gli spiego le cose e poi gli do la soluzione. In questo caso riesco a fare un grande... Facciamo un esempio. In questo momento di che cosa hanno bisogno le persone? Ok, te ne dico un altro. Hanno bisogno di rimanere in forma? Bene. Se io gli do una guida che gli spiega perché è importante rimanere in forma e poi dopo piano piano gli dico guarda che rimanere in forma è importante però, e poi gli vendo il tappetino per fare yoga o gli vendo il tapirulan o gli vendo, non lo so, la corda per correre, ti sto aiutando perché non ti ho venduto subito la corda, ma ti ho dato un bisogno, tu avevi un bisogno, hai visto il mio prodotto, hai detto è proprio quello che ho bisogno, hai avuto la mia fiducia, ti ho convertito piano 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 e poi ti ho venduto la mia soluzione, il mio prodotto. Questo funnel può durare 5 giorni, 3 giorni, 10 giorni, 20 giorni, nel caso delle auto può durare 6 mesi, 12 mesi. Il mio consiglio qual è? In base al prodotto, qual è la tua customer journey, più devi fare un funnel ampio. Quindi per chi lavora nel turismo, quali sono le migliori azioni per gestire il momento attuale e per il post pandemia? L'ho già spiegato prima, non mollate, continuate a fare post organici, fate sponsorizzazioni, rimanete nella mente dei clienti. Io farei un post dicendo, qual è finita questa pandemia, qual è la meta che vorreste visitare? E chi scrive Hawaii, chi scrive Roma, chi scrive Milano, genera interazione, lo sponsorizziamo e vedete come cresce subito l'organico di una pagina, perché la gente avrà voglia di condividere. Oppure fateci una foto della vostra ultima vacanza, condividete la foto della vostra ultima vacanza e tutti quanti condividono e c'è un engagement forte. Questa è un'altra strategia. Altra domanda, un sacco di domande mi sono arrivate. Test prodotti per nicchia. Partiresti con interazione o proveresti per purchase pubblico ampio o restringiresti di più? Budget 20-60 euro. Allora, questa è una domanda, immagino che sia per Facebook, perché mi dici interazione. Allora, questo ragazzo che non si è firmato ha un prodotto di una nicchia. Partiresti con interazione su Facebook o proveresti per purchase pubblico ampio o restringi di più? Allora, con 20 o 60, tra i 20 e 60 euro day, se parliamo al giorno, puoi fare tutto. Se parliamo 20-60 euro totale, puoi fare poco e niente. Allora, anche in questo caso, non voglio dire quella parola, ma guardiamo chi sei. È un prodotto conosciuto sul mercato? Il tuo pubblico è già fan del tuo prodotto? Allora in questo caso puoi fare purchase e puoi puntare a vendere un prodotto che loro hanno già bisogno. Se questo prodotto loro non lo conoscono ancora, io ti consiglio di spendere un po' in interazione, un po' in awareness, un po' in notorietà del marchio e poi piano piano vendere. Facciamo un esempio. Io sono Angelo Dati e immaginate chi mi conosce in questo momento, chi mi sta conoscendo in questo momento, se io gli dicessi io sono questo, sono questo, sono questo, compra il mio libro, la gente non lo comprerebbe. Se invece dicessi sono 12 anni che faccio questo mestiere, sono una delle top 10 agenzie italiane, ho scritto un libro su Google e Bing, ho un'agenzia, una cosa, piano piano ti racconto queste cose, alla quarta, quinta, sesta, settima volta che tu mi ascolti, mi darai ascolto e mi crederai. Se tu da subito provi a vendere un qualcosa, la gente non vuole, soprattutto in questo periodo, quindi non affrettarti a vendere, la vendita arriverà. Crea una community, crea delle persone che siano fan del tuo prodotto, i primi true fan, gli early adopter, come si dice. Fai prima dei sondaggi di mercato, capisci quanto e che cosa vogliono gli utenti, e poi solo dopo vendi, non vendere subito è sbagliato. Altra domanda, si parla sempre più di audience cumulata, possiamo pensare ad un modello econometrico per misurare Facebook Ads e Google Ads insieme? Allora, sicuramente possiamo pensare di fare Google Ads e Facebook Ads insieme, perché ovviamente dobbiamo guardare gli obiettivi. Facebook Ads e Google Ads sono due fonti di traffico completamente diverse per me. Una risponde alla domanda consapevole e una alla domanda latente. Anche se Google Ads riesce a rispondere sia alla domanda consapevole con la search, sia alla domanda latente con la display. Credo che siano cose diverse, pubblici diversi. Però in ottica aziendale, economicamente, si può fare un ragionamento e dire quali sono quanti costi ho su Facebook e su Google, quanto ritorno su Google e su Facebook. In quel caso posso fare un tipo di ritorno, anche se, ripeto, i KPI sono diversi. Su Facebook non vendo subito, su Google Ads uno scrive scarpe con tacco e si compra subito il prodotto. Su Facebook ho bisogno di interagire, ho bisogno di farmi conoscere. Quindi economicamente io faccio sempre più di una fonte di traffico e tengo in un Drive con un Excel con tutti i KPI. Il problema qual è? È che non li puoi comparare, anche perché bisogna parlare di attribuzione in questo caso, cioè dovremmo vedere non tanto chi chiude la vendita, ma quali sono tutti i vari step che ti aiutano a vendere. Facciamo un esempio, senza entrare troppo nel dettaglio, perché è un discorso molto complicato. Io sono un grande fan dell'attribuzione. Allora, se tutti cliccano su Google, però non comprano, poi cliccano su Facebook e vendono, dopo un po' vai a vedere Analytics e pensi, stanno comprando tutti da Facebook, che vado a fare? Vado a spegnere Google. Vai a spegnere Google e trovi che le vendite sono zero. Quindi che cosa succede? Che è vero che Facebook ti ha fatto vendere, ma Google ti ha fatto conoscere. Quindi andiamo a guardare anche tutti i vari touch point per andare a vedere dove abbiamo contattato l'utente, che cosa ha fatto, come ci ha conosciuto. Per esempio questa diretta che io sto facendo, molta gente mi ha conosciuto oggi. Fra tre giorni, fra un mese si compra il mio libro e io vedo che è arrivata su angelodati.it e si è comprato il libro. E io dico, che bello, sta funzionando il sito. No, ha funzionato Facebook, ha funzionato Instagram, hanno funzionato le dirette. Quindi tracciamo tutta una serie di passaggi per poter fare poi questo tipo di analisi. Cioè non facciamo ragionamenti, spendo oggi, domani devo vendere. Facciamo ragionamento a 30, 60, 90 giorni e analizziamo tutti i vari touch point che l'utente. Ok, un'altra domanda è arrivata. Si parla sempre più di un'audience cumulata. Possiamo pensare a un modello Facebook e Google insieme, un po' come quello di prima? Benissimo, quindi Google e Facebook sicuramente si possono unire. Altra domanda. Cosa devo fare per diventare un bravo marketer? Beh, questa domanda ho risposto anche prima, bene o male come con Marina. Sicuramente studia, sii curioso, leggi libri, vai agli eventi, formati, parla con le persone, fai un corso di formazione, ma stai tutti i giorni a imparare qualcosa. Passa anche 10 ore al giorno al computer, leggi libri, fai tutto quello che pensi che sia utile. Non perdere tempo a guardare, a sperare che il mondo faccia qualcosa per te, perché se non ci sei tu che fai qualcosa per il mondo non farà nulla per te. Quindi segui dei maestri, segui delle persone, fai dei corsi di formazione, studia, impara, spendi dei soldi, perdi dei soldi, impara dai tuoi errori, spendi dei soldi, buttali, impara dai tuoi errori, un altro grande termine, un'altra grande cosa che dobbiamo sicuramente imparare a fare tutti. Altra domanda, voglio fare l'affiliato, come inizio? Questa domanda me la fanno tantissime persone che sanno che faccio anche affiliate marketing. L'affiliate marketing è una delle cose più difficili secondo me da fare, perché bisogna conoscere prima bene il digital marketing e poi fare l'affiliate marketing, ciò che vuol dire. Vuol dire che l'affiliate marketing per me è il ramo finale, cioè se non sai fare SEO, se non sai fare un sito, se non sai fare Google Ads, se non sai fare Facebook Ads, se non sai fare una landing page, come fai a fare l'affiliato? L'affiliate marketing è una cosa molto importante e ci sono molte persone in Italia e al mondo che lo fanno con grandissimi risultati, però bisogna conoscere prima i fondamentali. Io ho fatto anche basket e il mio maestro diceva sempre: prima devi fare i palleggi e il tiro e poi fai il resto. Quindi se non sai fare i fondamentali, non puoi fare l'affiliato. Quindi se non conosci, non sai fare la landing page, non sai fare un sito, non sai fare Google Ads, non sai fare Facebook, come fai a vendere i tuoi prodotti? O anche non prodotti, i tuoi prodotti di altri. L'affiliato, per chi non lo sapesse, per affiliato si intende l'affiliate marketing, cioè vendere dei prodotti che non sono i tuoi. Come può essere, per esempio, vendere un biglietto per Booking, vendere un viaggio, vendere un aereo, vendere un viaggio, una vacanza, un qualcosa che però non appartiene a me. Quindi io faccio solo da tramite, incassando io una commissione. Vediamo se c'è qualche commento grande. Che eventi consigli per chi è all'inizio, dice Valentina? Allora, sicuramente dipende, che eventi consigli? Dipende da quali sono gli eventi, quali sono i tuoi rami di specializzazione. Nel senso, se vuoi fare l'affiliato, sicuramente ti consiglio l'Affiliate Expo, io ci sono molto legato, l'Affiliate Expo è l'evento di Adriano De Arcangelis, però purtroppo si doveva fare adesso a marzo, ma è stato bloccato per il coronavirus, quindi è stato spostato a luglio. Quindi sicuramente l'affiliate marketing. E Daniele dice: in questo momento fare affiliate è molto difficile, non è per tutti, come dirà. Cioè, Daniele mi conosce, Daniele è un amico, io lo dico sempre, l'affiliate marketing non è per tutti, ragazzi. Non vi lanciate a fare l'affiliate marketing se non avete un sistema, se non siete bravi a farlo, se non avete un team, se avete una mente che vi mollate. L'affiliate marketing, ragazzi, è come la Formula 1, cioè là vanno avanti sono i migliori, quindi prima di saper fare l'affiliato, imparate prima i fondamentali, imparate prima a gestire determinate cose e poi fate l'affiliato. Come dico io, l'affiliate marketing non è per tutti, è assolutamente vero. Quindi, per rispondere ancora a Valentina che mi dice quali eventi consigli perché all'inizio, quindi l'affiliate expo sicuramente se vuoi fare affiliate marketing, altrimenti vari eventi nel digital. A me, diciamo, negli anni ho cambiato molto opinioni, sicuramente ce ne sono, dipende da quello che vuoi fare. Se vuoi fare SEO ti consiglio un evento SEO, se vuoi fare Google Ads un evento Google Ads, se vuoi fare Facebook un evento Facebook, scegli eventi verticali all'inizio, oppure all'inizio scegli un evento orizzontale, come un corso di formazione, capisci qual è la materia che ti piace e poi solo dopo scegli un evento verticale. Quindi c'è il Web Marketing Festival di Giorgio Tave, ci sono vari eventi che si possono fare, che sono tutti, secondo me, molto interessanti. Però l'importante è capire le conoscenze che uno ha. Però fate gli eventi, andate a conoscere le persone. Io, giuro, ho imparato tante volte più a un tavolo con un affiliato la sera a bermi una birra che al suo evento, o al suo, voglio dire, al suo speech, perché la sera ci si racconta qualcosa in più, si impara qualcosa, un affiliato, un relatore ti dice qualcosa in più la sera. Invece sentirlo davanti a tutti ti racconta la cosa bene, però non la personalizza. Invece seguite le persone, scrivetegli senza stalkerizzarle, ma ascoltatele, andate a vedere che cosa vi possono dire. Nico dice: come ti stai comportando con i clienti in questo periodo? Hai cambiato strategia? Se sì, come? Allora, come mi sto comportando? Con i clienti, per fortuna, sto andando avanti, non ho perso neanche uno. Ti dico la verità, siamo contentissimi perché non ne abbiamo perso neanche uno. Abbiamo tutti ancora dalla nostra parte perché sono tutti quanti contenti e fiduciosi del fatto che stiamo andando avanti e devo dire i risultati ci portano grandi risultati. Non ho cambiato strategia perché credo che l'utente sia sempre lo stesso, quindi non lo prendevo in giro prima, non lo prendo in giro oggi. La strategia è sempre la stessa, la differenza è che il cliente oggi ha meno soldi, è più diffidente, quindi ha bisogno di più tempo per farti conoscere e lui ha bisogno di più tempo per capire se è giusto l'investimento che fa. L'ultimo periodo ho ascoltato vari lead, vari imprenditori che dicevano sì bene, però io poi sono un po' indeciso perché un'altra agenzia non mi ha trattato bene, un altro formatore non mi sono di dire che siete tutti esperti. Questo purtroppo è un grande problema, che se si sono trovati già male all'inizio è più difficile farli andare avanti, però sicuramente ci proviamo. Cianfrotto: confermo, ho conosciuto Angelo un evento ed è stata illuminante. Grazie Ernesto, ti voglio bene, so che è una grande stima per me, ma sono in reciproca, sono molto contento, anche io sono contento di averti conosciuto, noi ci siamo conosciuti ad un evento e poi ci siamo frequentati anche, ci continuiamo a frequentare, quindi sinceramente sono contento che a volte si possono creare delle amicizie, che poi diventano partnership, che poi diventano amici, poi diventa tutto il resto, quindi sono contento, ci siamo visti quest'estate, quindi sono contento che le cose possano diventare, come dire, sempre più strette con alcune persone. Continuate a fare domande, io nel frattempo leggo qualcun'altra che c'è, me ne sono arrivate tantissime, non me l'aspettavo. Allora, GDPR, come faccio ad essere tutelato e non rischiare nulla? Allora, sul GDPR è una bella rogna. La fortuna è che io, mio fratello che fa l'avvocato, è proprio GDPR e DPO, quindi fa privacy GDPR, quindi sono abbastanza tutelato. Però diciamo che una delle soluzioni sul GDPR è questa, sicuramente quella di chiedere il consenso ad ogni utente. Ciò che vuol dire? Vuol dire che quando gli chiediamo un form, va messo il form, va messo il checkbox con scritto accetto la privacy, non va già preflaggato, va messa l'informativa nella privacy sul sito che deve essere sempre raggiungibile. Va messa l'informativa cookie e va dato il diritto alla persona di potersi cancellare. Quindi ci sono alcune cose da fare, piccole cose però vanno fatte per tutelarsi. Quindi il form deve avere il checkbox per la privacy e probabilmente se volete fare anche la newsletter e comunicazioni commerciali dovete inserire il secondo checkbox e fare flag anche a quello, non ne potete fare solo uno. Nel footer ci deve essere privacy, cookie policy e tutto il resto, lui deve avere la possibilità di disabilitare i cookie. E deve poter avere un indirizzo dove al quale scrivere per dire voglio cancellare totalmente tutti i dati che hai per me. Quindi GDPR è una bella rottura perché sicuramente complica le cose in Europa, però vi dico fatelo perché altrimenti rischiate delle multe, soprattutto se trattate dati sensibili. Per esempio, abbiamo clienti che trattano di sanitarie, fanno visite mediche e loro hanno un trattamento GDPR molto più ampio invece di un avvocato che deve solo chiedere un lead, per esempio, delle informazioni. Un altro commento. Grande Angelo, grazie, i tuoi consigli sono sempre preziosi. Grazie a te Alessandro, sono contento di darvi questi consigli perché credo che l'esperienza di una persona che fa questo mestiere può aiutare tutti. Cioè io voglio anche che voi mi diate consigli, che voi mi date degli scambi, sono stracontento se c'è uno scambio come sta avvenendo in questo momento, cioè non voglio fare una diretta in cui io parlo e voi ascoltate, invece mi piace proprio il fatto che possiate interagire. Marina, pubblicizzare un'attività nella fase iniziale, che tipo di investimento necessita in termini economici? Allora, dovrei sapere qual è l'attività per dirti qualcosa in più, però ti do una stima. Io ti faccio una stima come se fosse la mia. Io consiglio di spendere circa di advertising circa 500 euro al mese su Facebook e 500 euro al mese su Google. O tutte e due o solo uno, quindi parliamo di circa 500 euro al mese su Facebook. Se vuoi fare ben di più, 500 su Google, quindi o 1000 euro al mese o 500 al mese. Secondo me sotto 500 euro al mese di campagne pubblicitarie non si raggiunge la massa critica, cioè non si raggiunge un obiettivo stabile per poter poi vedere i risultati. Cioè ho tanti imprenditori che mi dicono voglio fare delle campagne su Facebook e ho 5 euro al giorno, 10 euro al giorno. Io a parte gli dico no, ma non gliele farei lo stesso, perché non gliele faccio? Perché se lui spende 5 euro al giorno, in 10 giorni ha speso 50 euro. In 20 giorni ha speso 100 euro. Arriva al 20° giorno che ha speso 100 euro, che per noi è pochissimo, e lui pensa di aver cacciato tanti soldi e dice: Oddio, non mi funziona. Quindi ha educato il cliente a da subito a spendere di più. Io tante volte gli dico: Se hai pochi soldi, conservateli, spendiamo tutto in 3 giorni, in 5 giorni, in 7 giorni, almeno vediamo subito i risultati. Invece di fare quelle campagne da 5 euro al giorno che proprio non ci portano risultati. E una cosa che ho imparato in 12 anni di attività. I clienti che spendono di meno sono quelli che rompono di più le scatole. Quelli che invece spendono 5.000, 20.000, 30.000 ogni mese non rompono perché sono già degli imprenditori un po' più avanzati. Quindi non facciamo la lotta di prezzo, scegliamo solo aziende o lavoriamo solo con persone che hanno una mentalità di spendere dei soldi per vedere dei risultati. Il problema è che in Italia la gente vuole fare Facebook Ads con 5 euro, Google Ads con 3 euro. Io ho visto una volta, vi racconto questa storia. Mi chiama un cliente e disse: Io sto facendo delle campagne Google Ads in remarketing dinamico, così chi vede questa cosa, quest'altra cosa. Io dissi: Ah, che bravo, che figo! No, sai, io sono Google Partner. Gli ho detto: Io, ah, figo. Gli ho detto: Guarda, dammi il tuo accesso, dammi l'accesso all'account di Google Ads e ti guardo questo account come sta messo. Io sono andato a vedere il suo account. Sapete quanto spendeva? Spendeva 1,50 euro al giorno e mi diceva che non raggiungeva risultati. Lui aveva un'agenzia immobiliare, spendeva 1,50 euro al giorno. E mi ha detto: ma non raggiungo risultati. Io ho detto: guarda, secondo me devi spendere almeno 10, 15, 20 euro al giorno. E lui mi dice: no, è troppo, non ce la faccio. Questo tipo di cliente io non lo voglio, preferisco perderlo, perché è un tipo di cliente che gli faccio il lavoro, si trova male, parla male di me e poi va a dire che io non l'ho aiutato. Il problema vero è che se vuoi pubblicizzare un'attività marina, io ti consiglio di spendere almeno 500 euro al mese. Se non li hai, li metti da parte, oppure ce ne hai 300, fai tutta l'attività in 10 giorni, in 15 giorni. Fai campagne su, per esempio, Facebook è meno costoso di Google, ancora per poco, ma Facebook è meno costoso. Io ti consiglio di partire da Facebook. Quindi fai dei post, sponsorizzi, oppure fai la lead ads per avere dei contatti, quindi fai una campagna lead ads dicendo chi di voi avete bisogno di questa cosa, ti fai lasciare il nome e il cognome. La lead ads è una strategia di Facebook che ti permette di richiedere il contatto da Facebook direttamente senza che loro vadano sulla tua pagina. Quindi ti arriveranno direttamente i contatti, nome, Angelo e la mail, Angelo e il telefono, e potrai direttamente interagire, contattare, parlare con questi contatti. Spendendo 10 euro al giorno, 20 euro al giorno avrai dei buoni risultati, avrai 300 lead, 400 contatti e con loro potrai parlare, potrai capire quali sono i loro problemi, potrai fare tutta una serie di strategie. Comunque se hai pochi soldi ti consiglio sicuramente Facebook per iniziare. Non ti consiglio di utilizzare Google perché è leggermente più costoso, ma soprattutto perché Google è un ragionamento che Facebook ti aiuta più a parlare con gli utenti, Google invece ti aiuta a dire o converti o non converti, nel senso è più diretto, quindi per iniziare ti consiglio Facebook. Valentino mi dice: bravo, a me hanno chiesto di fare una Facebook Ads con 10 euro. Purtroppo succedeva e ogni tanto succede anche a me. Da dove devo partire per fare digital marketing seriamente? Beh, come ho detto prima, questa è un'altra domanda che ho già risposto in parte, quindi dico sicuramente dove partire per fare digital marketing. Studia, leggi, Google dà un sacco di informazioni gratis, c'è il sito per prendere la certificazione su Google Ads, è gratis, potete studiare lì. C'è il Google Digital Training, c'è la possibilità, Facebook dà un sacco di materiali gratuiti, sicuramente non basteranno, lo anticipo già. Sicuramente è importante fare un corso di formazione, è importante seguire le persone giuste, ma è importante anche provarci, perché se studiate solo ma non ci provate non ha senso. Noi per esempio con B-Digital Academy facciamo dei corsi di formazione in cui la mattina facciamo la teoria e il pomeriggio gli facciamo proprio fare dei campagni e poi gli diamo proprio noi i clienti da gestire, così loro imparano proprio loro a fare le campagne, così si ritrovano a saper fare qualcosa, non che dice sì sì so che cos'è Google Ads, ma l'hai mai fatto? No. Se hai mai fatto Facebook Ads? No. E infatti gli studenti che lavorano con noi poi sono contenti, alcuni studenti che hanno fatto il corso di formazione, alcuni di loro lavorano con me adesso, alcuni di loro mi portano altre persone, mi consigliano il mio corso ad altre persone. Questa è la riprova che se lavorate bene con le persone poi saranno loro i primi ambasciatori. Simone dice: trova un mentore. Sicuramente trovare un mentore è molto importante, perché avere una persona che ti guida e ti aiuta è importante. Io vi dico la verità, non l'ho mai avuta, ho dovuto fare tutto da solo ed è stato molto difficile, avrei voluto, però era molto difficile perché io poi spazio tanto, avrei voluto un mentore. Io vi consiglio sicuramente di avere un mentore, ma non un mentore inteso come modello latino, un mentore che vi possa ispirare, vi possa dare dei consigli, ma sulla quale ci possa essere anche uno scambio paritario, cioè che non vi consideri una risorsa, che vi consideri parte del suo team. Quindi più che un mentore io vi consiglio di trovare delle persone per lavorare insieme, perché lavorare insieme uno più uno fa sempre tre. Quando lavoriamo insieme lavoriamo tutti quanti meglio. Ragazzi, vi ringrazio ancora e grazie mille a tutti. Un saluto.